Siamo Mario Calvagno
e Carmen Zammatare, in collegamento Carlotta Bianchi, relazioni istituzionali WWF Italia. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie di avermi invitata.
Grazie.
A lei.
Dal 7 al 19 dicembre si tiene in Canada, a Montreal, la COP15, la conferenza ONU sulla biodiversità. Si tratta certamente di un'opportunità da non perdere per affrontare la sempre più grave crisi di perdita di biodiversità in tutto il pianeta.
Carlotta Bianchi, lei è in partenza proprio per Montreal per seguire dal vivo i negoziati. Quali saranno le parti presenti e qual è la situazione globale da cui prendono avvio le trattative della convenzione?
Alla conferenza delle parti di Montreal parteciperanno tutti i 196 paesi che hanno ratificato la convenzione sulla biodiversità, più due osservatori, Stati Uniti e Santa Sede, che non fanno parte della convenzione, oltre che a numerosissime organizzazioni della società civile e delle Nazioni Unite. Le trattative si inseriscono in un contesto globale di forte crisi ambientale e climatica. Come dicevate, stiamo perdendo natura ad un ritmo senza precedenti nella storia umana.
Sì.
La fauna selvatica del pianeta è diminuita del 69% dagli anni 70 e perdiamo aree forestali delle dimensioni di 27 campi da calcio ogni minuto. Anche ogni anno 14 milioni di tonnellate di plastica entrano nei nostri oceani e quasi un terzo dei nostri stock ittici è sovrasfruttato. Se proviamo ad immaginare una montagna senza alberi, un mare senza pesci, un cielo senza uccelli o un piatto senza cibo, possiamo ben capire che cosa voglia dire concretamente perdere natura.
Sì,
saremo
sì.
Ancora più vulnerabili ai cambiamenti climatici e alle catastrofi che ne derivano e di cui leggiamo sempre più spesso e sentiamo sempre più spesso
sì.
Parlare.
È chiaro.
Quest'anno alla COP15, come dicevate, abbiamo un'occasione unica per questo decennio per sanare il nostro rapporto con la natura e non ci rimangono molte altre opportunità come queste e dobbiamo sfruttare questo momento per fare la storia e salvaguardare il nostro futuro anche come specie. Il contesto in cui si inserisce sono le crisi energetiche, alimentari, climatica che stiamo vivendo in questo ultimo periodo e che fanno da cornice proprio al nuovo quadro globale per la biodiversità che dovrà essere approvato alla COP e grazie al quale i paesi avranno l'opportunità di proteggere e ripristinare la natura nel prossimo decennio. La COP di Montreal deve rappresentare la svolta che l'accordo di Parigi ha rappresentato per il clima, definendo un accordo che sia commisurato all'entità della crisi di natura che stiamo vivendo.
È chiaro. Beh, siamo quindi a un bivio, una situazione veramente importante su cui fare la massima attenzione e farla oggi, insomma. Ecco. Il WWF ha commissionato un sondaggio pubblicato pochissimo tempo fa, il 29 novembre, sulla base di interviste a più di 9.200 persone in varie regioni del mondo che hanno tassi disastrosi di perdita di biodiversità. Qual è la percezione della gente che risulta dal sondaggio rispetto appunto alla biodiversità, ma rispetto anche alle scelte politiche, diciamo così, per la sua salvaguardia?
Sì, lo studio del WWF, che è stato finanziato dall'International Climate Initiative, è stato svolto in 9 paesi in Africa, Asia e Sud America, che come giustamente ricordava soffrono di altissimi tassi di perdita di biodiversità. L'indagine mirava proprio a comprendere quali sono gli attuali livelli di consapevolezza e percezione nei confronti della biodiversità, per capire meglio qual è la relazione della società con la natura, quanta è la volontà di agire per proteggere la natura e misurare il livello di preoccupazione per la perdita di biodiversità.
Sì.
E i risultati mostrano che la quantità di persone allarmate dalla rapida perdita di biodiversità in questi hotspot è salita a quasi il 60%, con un aumento del 10% dal 2018, quindi in una finestra temporale relativamente breve. Per l'81% degli intervistati la natura e il cambiamento climatico sono tra le questioni politiche più importanti da affrontare e un altro aspetto del sondaggio che è risultato dal sondaggio è stato che le persone percepiscono come più importanti e determinanti le azioni intraprese a livello politico e sistemico di quanto non siano quelle realizzate dai singoli consumatori. Gli esseri umani svolgono un ruolo importante nella distruzione ma anche nella protezione di biodiversità
sì.
E la sensibilizzazione sui valori della biodiversità per la vita umana e la natura in generale e i passi che gli esseri umani possono compiere sono di grandissima importanza. Infatti per questo motivo la promozione della consapevolezza è stata inclusa in diverse strategie internazionali, agende internazionali, compresa appunto la Convenzione sulla biodiversità.
Certo. Bene, quindi ribadiamo un momento cruciale, un momento importantissimo sul quale ritorneremo fra poco e intanto ascoltiamo Alessandra Amoroso con Immobile.
Sta per grandinare ed io non so tremare più. Stamattina cercavo qualcosa di te e volavo lontano, immobile. Guarda quante case sono tutte storie da aggiungere nella gente spera. Facevo cullare immobile. Lasciami sognare, lasciami dimenticare, lasciami ricominciare a camminare a passi più decisi e fammi immaginare quanto ancora ho da fare, forse crescere e invecchiare, quanto ancora. C'è già Natale, tutto è un carnevale di polvere, nei negozi compravo regali per te e a pensarci mi gelo.
Alessandra Amoroso e noi siamo Mario Calvagno
e Carmen Zammataro. Ed è ancora in collegamento Carlotta Bianchi, relazioni istituzionali WWF Italia, che sarà in Canada a Montreal per seguire dal vivo i negoziati della COP15, la conferenza ONU sulla biodiversità.
Sì, nel segmento precedente abbiamo introdotto il tema in generale.
Allora, Carlotta Bianchi, il WWF va a Montreal con il suo documento di raccomandazioni per un esito positivo della COP15. Quali sono i punti salienti?
Sì, alla base di tutti i nostri punti c'è la necessità di affrontare e pianificare obiettivi con approcci che si basino sui diritti umani, tra cui il diritto ad un ambiente sano, pulito e sostenibile, e la piena ed effettiva ed equa partecipazione delle popolazioni indigene e delle comunità locali, di donne, di bambine, dei giovani e delle persone in situazioni vulnerabili. Sì. Questo, diciamo, alla base di tutte le nostre richieste. Dopodiché, per ottenere un esito positivo alla COP, riteniamo che la mission, cioè l'obiettivo ultimo che guiderà tutti i settori della società, deve essere quello di raggiungere un mondo nature positive entro il 2030, cioè vale a dire che occorrerà arrivare al 2030 con più natura di quanta ne abbiamo ora. Un altro punto essenziale è quello di preservare il 30% di terre, acque e oceani entro il 2030, così come peraltro già riconosciuto dalla strategia europea sulla biodiversità al 2030. Anche la nostra impronta ecologica deve essere dimezzata sempre entro il 2030, e per impronta ecologica intendiamo tutte quelle attività per cui è richiesta natura, come il settore agroalimentare, quello delle infrastrutture e dell'edilizia. Sì, sì. A Montreal i paesi dovranno concordare azioni comuni e su scala globale per incentivare una transizione dei settori produttivi e finanziari giusta, che garantisca posti di lavoro e stili di vita, consentendo allo stesso tempo di proteggere e ripristinare la natura. Un altro punto è un meccanismo di implementazione forte e integrato all'interno di questo nuovo quadro globale per la biodiversità, simile a quello dell'accordo di Parigi per il clima, perché è un elemento cruciale per assicurare che i target e gli indicatori vengano effettivamente raggiunti e che si possa dare un'accelerazione nel tempo se il progresso è troppo lento. Poi occorre anche un aumento significativo di risorse destinate alla biodiversità, sì, e un allineamento dei flussi finanziari per raggiungere l'obiettivo, il primo obiettivo di cui parlavo, quindi l'obiettivo Nature Positive, e convertire i sussidi dannosi entro il 2030. L'ultimo punto è l'inclusione di delle cosiddette nature-based solutions, quindi di soluzioni basate sulla natura e di approcci ecosistemici. La natura è la risposta a molte delle sfide che l'umanità sta affrontando e deve affrontare in campo sanitario, per la riduzione della povertà, per conseguire chiaramente gli obiettivi climatici, ma anche quelli economici, e soluzioni che si basano sulla natura devono necessariamente essere integrate all'interno del nuovo quadro e perseguite a livello nazionale e a livello globale.
È chiaro. Beh, quali sarebbero le conseguenze di un fallimento della COP15 sia sulla biodiversità che sulla società mondiale? Insomma, quali provvedimenti devono invece essere presi già subito dopo la conclusione della conferenza ONU sulla biodiversità per scongiurare un'evenienza di questo tipo, di questo genere, insomma?
Certo. Gli ultimi obiettivi ad essere stati adottati globalmente di questo tipo per la biodiversità sono stati quelli di Aichi nel 2010, e purtroppo nessun paese li ha raggiunti, e in questo modo abbiamo perso un decennio in cui la situazione, come vediamo quotidianamente, è solamente peggiorata. Se la COP15 fallirà, non avremo un'altra occasione per rimediare. Arriveremo molto probabilmente a un punto di non ritorno per molta della biodiversità globale. Come accennavo all'inizio, la biodiversità non è un concetto astratto. Se a questa COP non verrà approvato un piano ambizioso e concreto, le crisi climatiche, di natura, energetiche, alimentari, non faranno altro che peggiorare, provocando conseguenze catastrofiche anche nella nostra società, soprattutto diciamo con un impatto spropositato sulle parti più vulnerabili della nostra società.
Certo.
Quindi pensiamo anche agli esodi causati dal clima. Di sicuro, diciamo, se a questa COP non vengono date soluzioni concrete, non faranno altro che peggiorare queste situazioni. Dopo la COP15 e quindi l'accordo sul quadro globale per la biodiversità, i paesi, tra cui chiaramente anche l'Italia, dovranno integrare queste disposizioni e adattare i propri piani nazionali per la biodiversità, che sono già, diciamo, quello italiano è già in via di definizione, affinché siano allineati con gli obiettivi del quadro, e bisognerà da subito garantire che i contributi determinati a livello nazionale, che sono quelli climatici, siano allineati con le strategie nazionali per la biodiversità, in modo che venga adottato un approccio integrato nell'affrontare e risolvere entrambe le crisi, quindi la crisi di clima e la crisi di biodiversità.
È chiaro. Quindi non siamo separati noi esseri umani dalla natura, ma il destino della natura sarà anche il nostro, ovviamente. Quindi riflettiamo su questo.
Non è una cosa astratta, perché insomma siamo noi poi a
creare
le situazioni positive oppure a lasciare quelle che ci sono adesso. Bene, salutiamo allora Carlotta Bianchi, Relazioni Istituzionali, WWF Italia. Grazie mille davvero, buongiorno.
Grazie mille a voi, buona giornata.
Grazie.